Buona mattina a voi e grazie per l'ospitalità.
Senti John, allora è un libro molto bello anche da vedere, diciamolo subito. C'è un ricchissimo apparato iconografico che occupa quasi metà della foliazione di questo volume, ma io volevo sapere proprio com'era nato questo libro. C'erano già delle parti in preparazione, perché è un vero e proprio instant book, non ha la talvolta la leggerezza dell'instant book. Ci sono dei contributi molto interessanti. Ci vuoi raccontare la genesi, sì, di questo volume?
Beh, devo dirti che io adoro la leggerezza, ma non mi piace la superficialità, nel senso che l'idea di questo instant book, come l'hai chiamato, che però non vorrebbe esserlo dal punto di vista così dei suoi contenuti, non solo scritti ma anche iconografici, nasce dal fatto che c'erano queste immagini a disposizione, immagini che Gargoyle aveva in quanto licenziatario dell'archivio della Getty, immagini che parlano alle volte molto meglio di quello che può essere la parola scritta. Dopo la morte di Dalla abbiamo assistito a moltissimi memorial, io li chiamerei così, ricordi di lui particolarmente encomiastici. Il libro vorrebbe scostarsi da tutto questo, non con presunzione, figuriamoci, ma semplicemente con il tentativo di dargli una connotazione critica. Connotazione critica significa chiaramente non disconoscerne affatto, non disconoscere a Dalla le sue qualità artistiche, che sono non solo innegabili ma eccezionali. Però il tentativo invece, come ti dicevo, di scrivere e di collocare criticamente Lucio Dalla è quello che io e Diego abbiamo fatto nel corso di queste pagine. Perché Dalla è Lucio Dalla? Lo dice molto lapidariamente, ma anche molto bene, secondo me, Bersani in un epigramma che abbiamo messo all'inizio della nostra trattazione. Lucio Dalla ha inventato qualcosa che prima non c'era, ovvero Lucio Dalla. Allora, Lucio Dalla è Lucio Dalla, ma cosa significa questo? Cosa ha significato negli anni 60, nel decennio successivo? Cosa è successo a un certo punto, quando è diventato anche autore delle canzoni che prima interpretava e musicava soltanto? E qual è stato l'impatto nei generi che lui ha, in qualche modo, i generi della musica leggera, che lui ha in qualche modo attraversato tutti, senza rendersene schiavo di nessuno, fino ad arrivare al melodramma che gli è sempre piaciuto, insomma la rilettura della Tosca come concetto più che come questione estetica. Questo vuol fare il libro, poi se ci siamo riusciti o meno non sono certo io che posso dirlo o posso affermarlo, però il tentativo è stato quello.
Ci sono una serie di spunti che sono molto molto interessanti, che vengono fuori. In particolare mi ha colpito il fatto che, credo nel tuo primo intervento, se ricordo male perdonami, parli un po' di una cesura del 1982, e anche qua spero di ricordare bene, sì, della carriera di Dalla. Ci vuoi raccontare perché questo anno, e cosa c'è prima e cosa invece dopo non ci sarà più o sarà diverso?
Beh, guarda, è una cesura, è comodo perché ci siamo spartiti le aree di competenza, io e Diego. Personalmente trovo che alla fine degli anni 80, ecco, alla fine degli anni 70, ecco, per rimanere un po' più vaghi, senza essere anche qua troppo precisi, troppo lapidari, che poi si corre il rischio di dire stupidaggini, però alla fine degli anni 70 Dalla compie un percorso che è un percorso anche molto faticoso, il cui traguardo è l'autorialità assoluta. Dischi come a partire da Come profondo il mare, poi Lucio Dalla o semplicemente Dalla, il Q-Disc del 1981 che si chiamava di nuovo Lucio Dalla, lo testimoniano. In quel momento Dalla fonda un po' quello che sarà il suo suono e quelle che saranno le sue curiosità per il futuro. Mancherà progressivamente la parte più guascona e avventurosa che c'era stata nel passato, e diventerà in qualche modo establishment. Ecco, questo succede. Non è una connotazione negativa questa, è semplicemente che la meravigliosa avventura zigzag di Dalla forse termina, per essere un po' oltranzisti, con un album che si chiama Come profondo il mare, che è il primo disco che Dalla affida solo a se stesso dopo il divorzio con Roberto Roversi. Ecco, da lì in avanti, e poi in qualche modo con l'affinamento di canzoni che tutti ci ricordiamo, L'anno che verrà, L'ultima luna, Telefonami fra 20 anni, ecco, con canzoni di questo tipo Dalla diventa quello che poi è rimasto per molto tempo, e soprattutto guadagna una porzione numerosissima di ascoltatori che prima non aveva, oltre che il plauso della critica che prima aveva fino a un certo punto.
Ecco, anche da questo punto di vista, una delle cose interessanti che rendono Dalla un unicum è il percorso fatto negli anni 70, un decennio importante che tu ricordavi, il decennio in cui si forma anche il cantautorato, diciamo quello più politico, e nei confronti dei quali c'è un'attenzione molto rigida, insomma, non stiamo per l'ennesima volta a ricordare gli episodi accaduti a De Gregori. Ecco, mi sembra che Dalla invece, rispetto a questo, si muova veramente talmente a zig zag, talmente saltellando, che non si abbia mai il tempo, e non si abbia ormai purtroppo mai avuto il tempo di incasellarlo da qualche parte. Questa incredibile versatilità, questa volontà anche di provare e di sbagliare, perché non è che tutto è eccellente quello che è stato fatto nella carriera di Lucio Dalla, però mi sembra un carattere distintivo che viene molto fuori nel libro. D'altro canto, da un punto di vista teorico, critico, e può essere anche un problema questa incredibile versatilità, questo tentare tutto, questo dare fiducia a tantissimi nuovi soggetti, qualcuno che poi ha avuto successo, altri invece che sono scomparsi. Come avete colto questa... questa caratteristica, che direi che è proprio peculiare del personaggio?
Come si diceva prima, Dalla è Dalla, nella sua inesauribile curiosità sta un po' il segreto della sua eccellenza. Tu dici giustamente, non è sempre stato eccellente, però tante volte ha scritto canzoni irripetibili, e credo che rispetto alle convenzioni che in Italia, tra l'altro tu mi parli da una città, Bologna, che in molti momenti ha coniugato musica e politica, da cui arriva lo stesso Dalla, ecco, lui ha avuto la peculiarità di non legarsi a un genere preciso, di far parte dei cantautori, ma fino a un certo punto, perché lui non era autore inizialmente delle sue canzoni, però di frequentarli, di dire, di dichiarare chiaramente di non essere un cantante né un cantautore politico, di collaborare con uno dei più grandi indipendenti della nostra letteratura. Sto parlando di Roberto Roversi, con cui lui condividerà ben 3 album e anche direi numerosi litigi. Dalla, se vogliamo, è sfuggente, perché è unico. La sua impossibilità di essere raggiunto, di essere inchiodato a un genere, rende poi la sua vita professionale molto molto affascinante. Una evasività che poi si ritrovava anche nella sua vita privata e nelle sue interviste. Fa un po' ridere che durante così il suo commiato ci siamo, alcuni di noi, ci siamo un po' ipocritamente scomposti per l'omosessualità mai dichiarata apertamente, ma Dalla non raccontava nemmeno di essere stato orfano fin da quando aveva 7 anni, parlava pochissimo di sua mamma, che amava invece tantissimo. È sempre stato così. Forse il suo sodalizio più interessante, perché sono due caratteri molto, molto difficili da amalgamare, molto difficili per sé, è stato quello con Francesco De Gregori nella seconda parte degli anni 70, che poi il primo tempo, vabbè, il secondo è recentissimo, si è anche chiuso un po' bruscamente. Ecco, due persone che alla fine facevano parlare molto più le loro canzoni che i loro contorni autobiografici. Anche in questo sta la grandezza di un artista. Poi, vabbè, Dalla non ha mai avuto snobismi, per cui l'abbiamo visto duettare tanto con Gigi D'Alessio quanto appunto con De Gregori, collaborare con Pavarotti, quanto alla fine del suo percorso, ma lui non lo sapeva, del suo percorso terreno, collaborare con un gruppo indipendente come i Marta sui Tubi. È veramente un personaggio che non si riesce a ricondurre a unità. Io direi che questa è una buona cosa, e per noi critici può essere un'afflizione, ma chi se ne importa se siamo in difficoltà noi, no?
Anzi, un bene, ti dirò, perché vuol dire che effettivamente l'oggetto di studio, se vogliamo mantenere una terminologia un po' fredda, è davvero interessante. Certo. Senti, nella composizione di questo libro c'è stato qualcosa, facendo delle ricerche o magari parlando con qualcuno, che hai letteralmente scoperto di Dalla e che non conoscevi prima?
Guarda, mi ha molto impressionato il suo rapporto negli anni 60 con il cinema. Era una zona che io già conoscevo, però ecco, credo che Dalla avrebbe potuto puntare anche su una carriera di questo tipo. Lui era un grande entertainer, ha attraversato il cinema molto in fretta e anche la televisione, perché lui alla fine degli anni 60 conduceva un programma di intrattenimento per ragazzi dove di cui aveva anche ideato la sigla, vi ricorderete tutti, Fumetto. Certo. E questa parte comunicativa del showman di Dalla, io vabbè, non posso adesso mentirti e dirti che non la conoscevo per niente, però mi sono andato a rivedere un po' di cose che ha fatto il cinema, poi quest'ultimo film di Mimmo Paladino che purtroppo esce molti anni dopo, qualche anno dopo che è stato girato, e quindi cioè Dalla rappresenta davvero anche in questo caso un grande uomo di spettacolo. I suoi dischi sono lì a testimoniarlo, ma anche le sue apparizioni per il piccolo e il grande schermo.
E invece dal punto di vista musicale, c'è un disco che magari non avevi ascoltato con attenzione e che hai riscoperto prendendo note, appunti e mettendo insieme questo libro Lucio Dalla, ricordiamo, edito da Gargoyle?
Io consiglio a tutti Come profondo il mare. Non si tratta anche qui di una riscoperta, però di un approfondimento. I dischi di Dalla degli anni 60 e 70 sono tutti molto molto avventurosi. L'esordio 1999 è davvero un pugno allo stomaco per chi pensava che l'Italia fosse una semplice colonia del rock anglo-americano. Quando esce nel 1977 Com'è profondo il mare, Dalla ha appena terminato il suo sodalizio con Roberto Roversi e poi ha deciso di calarsi nella veste di autore dei testi oltre che delle musiche. È un disco sorprendente perché Dalla dimostra di essere anche un cantautore politico, ma politico tra virgolette, oppure nel senso più alto del termine. E se sentite, che ne so, Treno a Vela, per parlarvi di una delle canzoni forse meno note di Come profondo il mare, capirete di cosa sto parlando. Questo disco, che è un disco strepitoso, per me è stata una scoperta, non tanto il disco in sé, quanto andando a spulciare negli archivi dell'epoca, notare come la critica, soprattutto di sinistra, lo avesse crocefisso. C'è Sergio Saviane, che non c'è più, ma all'epoca era un critico dell'Espresso molto bravo, molto quotato, per certi versi geniale, che scrive di Disperato Erotico Stomp, una canzone che non ha bisogno di presentazione, che fa parte di Come profondo il mare, che si tratta di una canzone che in qualche modo se ne va dall'impegno politico per inneggiare alla masturbazione. Meno male che nel frattempo tutti i giovani in Riva al Mare avevano cominciato a cantarla. E c'è addirittura Roberto Roversi, che era stato il compagno di Dalla fino a poco fa, che saluta Come profondo il mare con la lapidaria esclamazione: Dalla è passato dalla canzone come arte alla canzone come industria. Ecco, con queste credenziali di stroncatura da parte dei suoi stessi fratelli, Dalla ha scritto un disco destinato a durare, che è un capolavoro, la miopia della critica, in altre parole, che poi ha applaudito Dalla perché non poteva fare altrimenti.
Certo, e tra l'altro un disco cruciale perché da quello che si racconta nel libro, da quello che si sa, Dalla aveva ovviamente una certa sicurezza in sé, ma fino a un certo punto affrontare i testi scritti interamente da lui e uscire con un disco del genere è veramente, non lo so, a me ricorda momenti di svolta, come forse, facendo ovviamente i dovuti paragoni, come l'esordio solista di George Harrison, insomma, un triplo ricolmo di cose che probabilmente erano state dentro di lui schiacciate involontariamente dai due grandi compagni di band, chissà per quale motivo. Ecco, a proposito di questo esordio, secondo te, stiamo speculando ovviamente, ma sì, Dalla aveva tutto dentro ed era soltanto intimorito dal fare uscire fuori le cose, o secondo te quello, la fine del 76, quando inizia a comporre questi brani, è un momento di particolare svolta per lui, che quindi porta naturalmente a un disco intero bellissimo, come sono d'accordo con te, insomma?
Difficile dirlo oggi, sicuramente Dalla ha deciso di tirare tutto fuori perché si erano create le dinamiche giuste, un termine orribile, dinamiche, però non me ne viene un altro in questo momento, e soprattutto per rimanere un po' aderente alla storia, perché il suo sostenitore dentro la RCA, che è questo grande personaggio della discografia, purtroppo non ce ne sono più così, che era Melis, gli fece letteralmente il mazzo, così lui lo ricorda in un'intervista, perché doveva scrivere e cantare le sue canzoni. È vero che Dalla per tanto tempo ha subito una specie di complesso di inferiorità dovuto forse alle sue radici popolari, che sono quelle, e forse anche dal fatto che la sua grandezza come musicista lo inibiva magari rispetto ai testi che gli ronzavano per la mente. Insomma, lui alla fine è stato lanciato con la prima canzone Lei non è per te da Gino Paoli, poi si è trovato a dare la sua musica a una come Paola Pallottino, che adesso è forse la più importante studiosa di storia dell'illustrazione italiana, figlia di un noto etruscologo, non parliamo di Roversi. Cioè, collaborando con persone di questo livello, un po' inibito forse ti senti, e Dalla è sempre stato, è stato almeno fino a un certo punto, fino a quando non si sono rotte le dighe, un personaggio estroso, istrione, che forse in questo essere estroso sminuiva la sua forza artistica che c'era. E guarda, se pensi che in un periodo in cui ancora non era completamente autore ha collaborato a Pablo con De Gregori, altro personaggio chiave, De Gregori, dove lui ha cercato di nuovo un'autorevolezza. Diciamo che il primo Dalla, per sintetizzare, la ricerca di una autorevolezza che poi, grazie a Dio, scopre avere senza bisogno di nessun sostegno. Infatti, quando lui decide di firmare da solo le canzoni, non è che gli amici di un tempo lo sostengano più di tanto, come ci siamo detti, eh?
Senti, per concludere la chiacchierata, magari prendiamo proprio un brano da Come profondo il mare. Avevi citato Treno a vela. Che dici, è una buona chiusa di questa chiacchierata su questo libro su Lucio Dalla?
Per me è un'ottima chiusa, è anche un regalo che facciamo agli ascoltatori che magari non conoscono questo pezzo, un po' schiacciato dalla grandezza degli altri. È un pezzo dove si mescolano, senza alcuna forma di redenzione, se non uno strano volo, non si capisce se verso il vuoto, verso una nuova vita, si mescolano fantasia, immagine, povertà, la fame che Dalla aveva veramente patito nella prima fase della sua vita, con una serie di figure da cui mi piacerebbe salvare il cantante Patrizio e il suo porno comizio, che è anche qua forse una frecciatina nei confronti di tutti quei cantanti e cantautori impegnati che aveva anche portato avanti in feste di piazza Edoardo Bennato.
Il libro si chiama Lucio Dalla ed esce per Gargoyle insieme a Diego Carmignani, lo cura John Vignola, che è stato con noi al telefono. John, ti ringrazio, buona domenica e buon lavoro.
Grazie molte a voi, buona giornata.
Ciao.